ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi Lampietuoni, mi pare di capire, ma è la festa di stasera, domani, la festa della Santissima Trinità. È una festa che ricordiamo in tanti perché è stata collegata anche ad altre realtà per ciascuno di noi. Per me, per esempio, è stata collegata alla prima comunione, altri hanno avuto altre modalità. Ma insomma, non l'abbiamo vissuta soltanto, anche se c'è stato quel maledetto triangolo con l'occhio, ma insomma, adesso partiamo immediatamente, adesso ascoltiamo un po'. La prima lettura viene dal Deuteronomio ed è al capitolo 4, versetti 32-34, poi versetti 39-40, e vado subito. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli vi fu mai cosa grande come questa, e si udì mai una simile a questa, che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù, sulla terra, non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Vado adesso al Salmo responsoriale, che è il Salmo 33, e il versetto di commento, il ritornello, è: beato il popolo scelto dal Signore. Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, e a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate, perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Come Junotra raccoglie le acque del mare e chiude in riserve gli abissi. Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che gli ha scelto come una sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e vede gli uomini tutti. Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Il re non si salva per un grande esercito, né un prode scampa per il suo grande vigore. Un'illusione è il cavallo per la vittoria, e neppure un grande esercito può dare salvezza. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore ed è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore. Nel suo santo nome noi confidiamo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Il ritornello che dice: beato il popolo scelto dal Signore. E adesso ci ascoltiamo un pezzetto di Chopin. Vado subito. Ecco, allora adesso andiamo alla seconda lettura, che è da San Paolo ai Romani, al capitolo 8, versetti 14-17. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, papà. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Vado adesso alla lettura del Vangelo, che è anche breve, ed è da Matteo, al capitolo 28, versetti 16-20. In quel tempo gli undici discepoli, manca Giuda, gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine, non è la traduzione del mondo, sarebbe fino alla fine del tempo, levo il periodo in cui ciascuno di noi è dentro a questa realtà. E vado adesso a un canto che conosciamo, ma che mi pare sia molto bello, l'Inno alla Gioia di Beethoven. Scusatemi, ma ogni tanto ci va bene anche ascoltare un po' tutto il pezzo, come ho fatto adesso, perché è veramente qualcosa di bello anche per noi. E allora le cose belle è che sono concentrate a volte dentro al lavoro di altre persone, ma straordinarie, comunicate a tutti. Credo che se ne abbiamo anche bisogno nei momenti anche più difficili della nostra vita. E allora vado adesso invece a una realtà che noi crediamo che la verità di fede della Santissima Trinità sia un qualche cosa che è stato definito fin dall'inizio, rivelato con un solo Dio in tre persone, e che quindi invece dobbiamo aspettare a qualcosa come il 1334, lo leggo sì, perché sennò, perché venga celebrata questa festa di Santissima Trinità. Fu istituita come festa liturgica per tutta la Chiesa cattolica da Papa Giovanni XXII nell'anno 1334, seguendo la decisione precedente del Sinodo di Arles in Francia nel 1263. Già da allora si raccomandava che fosse celebrata la prima domenica dopo la Pentecoste. E quindi si è arrivati alla definizione della Santissima Trinità, si è arrivati con secoli dopo tutti gli altri, prima i vari concili che sono stati prima fino ad Efeso e poi Calcedonia e poi gli altri, ma questo proprio nel 1334 inizia la festa liturgica. Allora, mi sono trovato due o tre osservazioni che secondo me possono aiutarci ad approfondire un po' di più la faccenda. Allora, questo è Antonio Tellung, e prendo da Adista del 27 aprile di quest'anno, a pagina 15 di Adista di quest'anno. Dice Antonio Tellung: la festa della Trinità ci dice innanzitutto che quello di Gesù è un Dio plurale, unico ma con tante sfaccettature da potersi mostrare in molti modi possibili in questo mondo abitato da persone di tutti i tipi. Ma il Vangelo ci spiega inoltre che ha un rapporto personale e unico con ciascuno, proprio come un buon genitore che non ha relazioni collettive con i figli, ma ne coltiva una personale con ciascuno. I genitori sanno che i figli sono uno diverso dall'altro, e allora i rapporti che si stabiliscono sono diversi con uno o con l'altro. E poi dice, quindi ne coltiva uno personale. Su questo versante San Paolo spiega che siamo, che sebbene siamo tutti figli di Dio, molti di noi assumono di fatti atteggiamenti da schiavi, lasciandosi condizionare dalla paura, mentre è lo spirito da figli adottivi che insegna a porsi in relazione con Dio non come sudditi sottomessi a un potente, ma come figli che amano sentirsi coinvolti col loro genitore. Ecco, c'è un altro piccolo particolare. Per noi chi sono i figli? Sono quelli naturali o sono anche quelli adottivi? E qua dà una spiegazione che mi piace. L'espressione figli adottivi un tempo mi sembrava riduttiva, ma poi ho capito che quale ne sia invece il significato profondo. Perché tra genitori e figli naturali talvolta si creano conflitti che possono diventare insuperabili, e in tali casi può avvenire un vero e proprio ripudio, fino a rendere artificioso e inconsistente il rapporto naturale. Mentre è quando genitori e figli si scelgono vicendevolmente, o per dirla in altre parole, quando si adottano a vicenda, confermando di voler valorizzare proprio tale tipo di relazione, che la realtà diventa capace di superare tutte le contraddizioni e di proiettarsi nel futuro in modo creativo. È bella questa analisi. È necessario che tra genitori e figli ci sia un adeguamento, ma che ci sia anche un accogliersi, un riconoscersi e un valorizzarsi reciprocamente, perché se non si arriva a questa adozione reale, purtroppo ne conosciamo tante storie e quindi sappiamo anche che i conflitti a volte sono molto 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 difficili, ecco. Allora, è bello questo pensiero che figli adottivi, se veramente adottiamo Gesù fino in fondo e Lui accetta noi fino in fondo, qui noi troviamo una risposta alla vita. E allora qua dice, allora, perché tra genitori, questo l'ho letto, mentre quando genitori e figli si scelgono vicendevolmente, o per dire in altre parole, quando si adottano a vicenda, confermando di voler valorizzare proprio tale tipo di relazione, che la realtà diventa capace di superare tutte le contraddizioni e di proiettarsi nel futuro in modo creativo. Tutti fratelli, tutti figli dello stesso padre, alcuni però dubitarono. Dice il Vangelo. Viene da chiedersi perché mai questi dubbi, e subito spunta alla mente l'esempio di Tommaso. Ma se molti hanno voluto interpretare negativamente le resistenze di quell'apostolo, trattato spesso con riprovazione, mi so come San Tommaso, se non che credo, figo non che metto il naso indietro, diciamo, no? Vedete come a volte i secoli non cancellano le tradizioni popolari che vengono fuori. Allora, so che ci viene anche da ridere, però non è nato per caso. Le difficoltà a credere che nel Vangelo di Giovanni vengono attribuite al solo Tommaso, Luca le attribuisce invece a tutti, laddove scrive che pur dopo aver visto e ascoltato per la gioia non credevano ancora. Per la gioia, perché è troppo bello da potersi credere alla leggera. Ecco la necessità di cercarne conferma, di penetrarne il senso, per non rischiare una fede superficiale che potrebbe poi facilmente vacillare di fronte alle difficoltà della vita. La parola Trinità, se superficialmente potrebbe sembrare una formulazione astratta, serve a descrivere una concezione divina veramente illuminante, serve a comunicare la genialità di un Dio plurale che avvolge tutti. Neppure Dio è solo in se stesso. Eppure lo pensiamo solo in cielo, in una realtà che è fuori dalla nostra portata. È un Dio plurale che avvolge tutti, neppure Dio è solo in se stesso, perché sono proprio le sue caratteristiche irrinunciabili a costituirlo Dio insieme agli altri, insieme a tutti. Quindi non siamo da una parte e Dio dall'altra. È bello questo. Dio, neppure Dio è solo in se stesso, perché sono proprio le sue caratteristiche irrinunciabili a costituirlo Dio insieme agli altri, insieme a tutti. È come un papà, è come un padre, non è tale in se stesso, ma è padre appunto per il fatto di avere dei figli, così il Dio di Gesù non sarebbe Dio senza le sue creature. È un concetto che trovo bellissimo. Il nostro Dio non è un Dio isolato, non è un Dio per conto suo, non è un Dio che abita una realtà inaccessibile fuori dalla nostra portata. È Dio perché ci siamo noi. Anche. È come un padre, non è tale in se stesso, ma è padre soprattutto per il fatto di avere dei figli, così il Dio di Gesù non sarebbe Dio senza le sue creature. La realtà vera, profonda, irrinunciabile, viene riassunta dalla parola insieme, che fa piazza pulita di ogni individualismo. Per noi, coeredi di Cristo, come dice San Paolo, tutti figli dello stesso Padre, tutti fratelli, il sogno di riuscire a essere concretamente un unico popolo, un'unica famiglia, qui su questa terra, sembra un'utopia, ma è anche una grande spinta a lavorare in tale direzione senza lasciarci scoraggiare dagli insuccessi. E se crediamo a Gesù quando dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo, allora la fatica non spaventa più. Il giogo si fa dolce, il carico leggero. Chi può capire, capisca. Leggero. Chi può capire, capisca, ripete più volte il Vangelo. Per quanto mi riguarda, poi qua tiro un'altra conclusione, perché è partito dal fatto che la sua nipotina dice: ma cos'è, chi è lo Spirito Santo? E dice: Gesù riuscirebbe ad avere attorno 1.000-1.500 persone, ma poi non potrebbe avere tutti. Lo Spirito agisce dappertutto. Capisco perché Gesù ha detto allora, dice qua, mi ha chiesto, ricordo che mia nipote quando aveva 6 anni mi ha chiesto che cos'è lo Spirito Santo. Le ho spiegato che Gesù, quando è andato in cielo, ha detto ai suoi discepoli di non piangere perché avrebbe mandato il suo Spirito per farlo restare sempre con loro. Ma al che la nipotina, dopo averci pensato, se n'era uscita col dire: ma è molto meglio così, perché se ci fosse Gesù potrebbe stare al massimo con 1.000 persone, mentre in questo modo lo Spirito Santo può stare con tutti. Allora qua alla fine allora dell'articolo dice: chi può capire capisca, per quanto mi riguarda, il fatto che una bambina di 6 anni sia capace di affermare il senso con il sorprendente semplicità mi è servito da lezione. Questo così termina. Ma io adesso allora vado ad Hermes, il quale ancora ne ho due di lui. Nel 2015 scriveva: dogma della Trinità, ovvero quando il racconto di Dio diventa il racconto dell'uomo. La dottrina di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, non racchiude un freddo distillato di pensieri, ma tutta una sapienza di vivere. Un attimo, devo aver saltato un punto fondamentale. Allora, eccola qua. Eccola qua. Ma questo la rileggo però, perché è una chiusura di quell'articolo che trovo molto bella. Allora, dice: fratelli, il sogno di riuscire a essere concretamente un unico popolo, un'unica famiglia, qui su questa terra sembra un'utopia, ma è anche una grande spinta a lavorare in tale direzione senza lasciarci scoraggiare dagli insuccessi. E se crediamo a Gesù quando dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del tempo, allora la fatica non spaventa più, il giogo si fa dolce e carico leggero. Cioè tendere a questa unità e a questa comunione, comunicazione, comunione, a questo essere plurali ma uniti. Allora, qua Hermes dice: dogma della Trinità, ovvero quando il racconto di Dio diventa il racconto dell'uomo. La dottrina di Dio, che è Padre, Figlio, Spirito Santo, non racchiude un freddo distillato di pensieri, ma tutta una sapienza di vivere, colma di indicazioni esistenziali che illuminano la mia vita. Infatti, Adamo è creato, prima ancora che a immagine di Dio, a somiglianza della Trinità, a immagine di un legame d'amore, di un Dio che non è solitudine, dove vivere per Dio e per l'uomo è essere in comunione. In principio la relazione, in principio il legame. Per questa memoria festosa della Trinità, il Vangelo non offre formule, ma riferisce di un appuntamento, di un monte scalato col batticuore, perché la fede prima di tutto è desiderio di incontro. Andarono sul monte che Gesù aveva loro fissato. Ricordate da dove si è partiti? Dal monte delle beatitudini, ricordate? Dal monte delle beatitudini. E Gesù, l'ultimo incontro, lo lancia da questo monte. Allora, alcuni però dubitavano. Ci riconosciamo tutti quanti in questa comunità che crede e dubita al tempo stesso. Eppure il dubbio e la poca fede dei discepoli non fermano né scoraggiano il Signore. Anzi, fanno nascere una reazione bellissima. Invece di rimproverarli, Gesù si fa ancora più vicino. Avvicinatosi a loro disse: «Ancora non è stanco di parlare, di farsi vicino, delicatamente, senza imporsi, salvando perfino la nostra libertà di dubitare. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra». Potere è la parola che in bocca a Gesù cambia di segno, non il potere del mondo, che evoca violenza e sopruso, ma la forza di un Dio che può soltanto ciò che l'amore può. Ecco, un'altra definizione di Hermes che trovo di una intuizione straordinaria. Vi ricordate settimane scorse, quando è stato affermato da Giovanni, Dio è amore. E qua dice, potere è parola che in bocca a Gesù cambia di segno, non il potere del mondo, che evoca violenza e sopruso, ma l'energia, la forza di un Dio che può soltanto ciò che l'amore può. Soltanto questo è il potere di Dio, amare senza mai stancarsi e trovare sempre la possibilità di cogliere la profondità di ciascun figlio con nome e cognome. Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre e Figlio, nomi che abbracciano e che si abbracciano. Spirito è il nome che dice respiro. Dice che ogni vita prende a respirare quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. Dio non è in se stesso solitudine. L'oceano della sua essenza vibra di un infinito movimento d'amore, essenza della Trinità. Insegnate loro a osservare ciò che vi ho insegnato. Il tutto che Gesù ha insegnato è che la nostra vita è immersa in un mare d'amore. Ai suoi raccomanda, insegnate ad amare. E ha detto tutto. Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo, senza condizioni. Su queste parole si chiude il Vangelo di Matteo e si apre, si fonda la nostra vita. Tutti i giorni, fino al consumarsi del tempo, ecco che viene fuori, dentro gli abbandoni e le solitudini, quando ti sfiora l'ala severa della morte, e quando ti pare di volare, lui sarà con te sempre e senza porre mai condizioni. E nel 21 fa ancora un'altra riflessione e sempre naturalmente Hermes e dice: il Vangelo non offre per parlare della Trinità formule razionali o simboliche, ma il racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto, Padre, Figlio, Respiro Santo, nomi che abbracciano e fanno vivere. ci sono andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea, tutti, anche quelli che dubitavano ancora, comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro. Ma il maestro non li molla e compie uno dei suoi gesti più tipici, si avvicinò e disse loro: quando ama, Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta distanze. Ancora non è stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di attendermi nella mia lentezza a credere. Vicino, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio in uscita, incamminato per tutta la terra, che bussa alla porta dell'umano. E la porta dell'umano è il volto o il cuore. E se io non aprirò, come tante volte è successo, lui alla porta non mi lascia un fiore, e tornerà e non dubita di me. Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, gli abbandoni e le cadute. Con voi, anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quelli in cui credi, nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti ingoia la notte e quando ti pare di volare. L'ultima suprema pedagogia di Gesù è così semplice: avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e incalzare. Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felicità a discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni passaggio del mondo come fresca acqua chiara. Andate e battezzate, immergete ogni vita nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda mite e possente. Fatelo nel nome del Padre, cuore che pulsa nel cuore del mondo, nel nome del Figlio, il più bello tra i nati di donna, nel nome dello Spirito, vento che porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel suo vento. Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità, non è un freddo distillato concettuale, ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza sulla vita e sulla morte, in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come in cielo, così in terra, è posto un legame d'amore, in principio il legame. Io credo a immagine e somiglianza della Trinità. Posso finalmente capire perché sto bene quando sono con chi mi vuole bene, capire perché sto male quando solo sono nella solitudine e la mia natura profonda, la nostra divina origine. Ho letto questi passaggi perché credo che abbiamo bisogno non tanto di saper discutere dell'amore di Dio. L'amore non si può discutere, non si può spiegare perché ci si innamora di qualcuna o di qualcuno. Non è possibile spiegarlo. È amando che si capisce ed è sperimentando che riusciamo a cogliere la realtà più profonda di noi e degli altri. E allora è bello questo atteggiamento, perché allora non è più la guerra, non è più lo scontro, non è più la discussione e la differenza contro uno, l'idea di uno contro l'altro, ma è un'altra cosa, no, tutta un'altra cosa. E se qualcuno adesso vuole intervenire, abbiamo parecchio tempo a disposizione. Mi interessa perché sulla Trinità ne abbiamo combinati di tanti colori, e allora sarebbe molto meglio che invece riuscissimo anche ad approfondire un attimo e vedere però anche concretamente che cosa può dirci, che cosa può fare in noi. E ho con me anche uno scritto, un discorso. 35 anni fa esattamente, proprio a maggio, o no? Vediamo un attimo se era a maggio, un attimo soltanto. Era il 30 aprile, beh, ecco, il giorno prima del primo maggio. Era il 30 aprile del 1989, esattamente, praticamente, 35 anni fa. E E fa un paragone, però ho aperto le telefonate, per cortesia, se c'è qualcuno che desidera, mi interesserebbe andare insieme con voi a porre questo problema, perché la nostra concezione di Dio, non ce ne accorgiamo, ma stiamo passando una rivoluzione per quanto riguarda il rapporto, ma anche il modo di immaginare Dio. Quando ho letto quella espressione di Hermes che dice è l'incontro con Dio, con il mio, è andare con il corpo di Dio, che è il nostro corpo umano. Ed è una cosa, credo che sia fondamentale, se riusciamo a cogliere questo aspetto. E allora andiamo anche a rovesciare tutti i nostri concetti che abbiamo avuto fino a questo momento. Siamo dentro a una vera e propria rivoluzione. E non a caso, l'energia, ma anche la spiritualità, ma anche la spinta, viene da tante donne. Viene proprio principalmente dalle donne. E quindi si conclude, secondo me, un'era. E il Papa ha usato un termine che mi è piaciuto moltissimo: smaschilizzare la Chiesa, togliere il maschilismo della Chiesa, che è una cosa che pesa lungo tutti i secoli e che condiziona tutta la nostra condizione, la nostra visione di Dio. Allora, se c'è qualcuno che desidera, altrimenti vi leggo un discorso fatto da Tonino Bello il 30 aprile del 1989 all'Arena di Verona, quando fa un paragone, un passaggio. Anche la Trinità non è stata una realtà semplice da definire e su cui entrare. E ci sono voluti praticamente 13 secoli per poterlo arrivare a quello che siamo arrivati come definizione. Pronto?
Pronto. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Ciao, Barbara.
Ciao, sono Barbara. Sì.
Non ti ho mica offeso, eh?
No, assolutamente, anzi, ma poi questa voce che ho è facile anche riconoscermi.
È vero.
E allora volevo dire...
Perché l'hai affinata cantando.
Ah, ma ti sembra affinata, dai.
Adesso te che un'altra età. Vabbè, dai, vabbè. Andiamo avanti, via.
Sì, no, volevo tornare al discorso. In principio, quando hai detto che Dio ha scelto il suo popolo.
Ah, è una modalità difficile per noi, eh?
Appunto, e siccome dopo parlavi delle famiglie, eccetera, cioè mi sembra una cosa un po', la dico così da ignorante veramente, cioè è una cosa forse anche superficiale, perché sicuramente si possono obiettare tante cose. Sì, perché in una famiglia se si sceglie uno è un guaio se c'è qualcuno di preferito. Probabilmente i genitori magari preferiscono, per esempio mia mamma preferiva l'ultima figlia sua più piccola, però insomma non è che succedesse niente. Ma non mi sembra, insomma, tanto più che vedendo adesso cosa succede a Gaza e con la Israele, che continuano a battere sto chiodo che Dio gli ha dato il territorio, che loro sono il popolo, insomma, cioè, e dà adito possono rifarsi a questa cosa, cioè che sono stati eletti. Il popolo eletto, ma perché era eletto? Che non si è dimostrato poi un granché, no, non solo adesso, ma anche nella Bibbia e tutto quanto, cioè erano abbastanza crudeli anche veramente, perché erano sempre gli ebrei, no? Quelli di cui si parla nella Bibbia.
Certo.
Sto dicendo una stupidaggine.
No, va bene.
No, ok. Beh, ho perso il filo adesso. Ho proprio perso il filo, cosa volevo dire? Sì, che insomma, ecco, non, certo che insomma, per fare una storia doveva rivolgersi comunque, doveva essere qualcuno, insomma, un popolo per forza, mica poteva parlare nello stesso modo a tutti gli altri popoli del mondo. Cioè, ma allora bisognerebbe anche ammettere che mentre tanti odiano gli... i musulmani oppure altri, no? E perché devono essere odiati? Cioè, non... hanno una loro storia e ci dobbiamo confrontare, parlare, vedere, insomma, no? Va bene, ecco, io ho detto le mie stupidaggini.
No, non è una stupidaggine, è una storia molto complessa, fin dall'inizio, da sempre però, ma anche la nostra è una storia complessa, perché tu guarda cosa sta succedendo in questo momento e come siamo ridotti e anche come noi abbiamo interpretato la verità di fede come verità assoluta più che come una scelta umana e quindi una scelta operativa in cui la verità si fa, non si dice. E anche come noi abbiamo assolutizzato, tu pensa alle crociate. Cosa siamo andati a fare noi per liberare i luoghi santi e il nostro modo di procedere? Cosa abbiamo fatto? Siamo andati a fare le guerre, a uccidere tranquillamente e abbiamo pensato che quella era la strada di Dio. Questi sono... la storia è piena di questi assolutismi e queste sicurezze. Solo noi abbiamo la verità, gli altri no, gli altri sono fuori dalla verità. E quindi questo atteggiamento, quindi io ricordo una lettera del vescovo Bourtignon in cui diceva: i cristiani sono quelli che hanno la verità e in quanto aventi la verità hanno il loro il diritto a governare. Oh, io sono rimasto, devo dirlo, quando è intitolata La Verità poi anche la lettera pastorale del vescovo. E io quando ho letto questa affermazione, mi dispiace tanto, ma non ero per niente d'accordo con il mio vescovo ed è successo dentro il concilio, poco prima del concilio, e quindi dentro a una età che io ero un seminarista e quindi un chierico, e quindi era una età, insomma, avevo i miei anni anch'io, ma voglio dire, attenzione, perché per quanto riguarda il nostro modo di procedere e il nostro modo, dai loro frutti li conoscerete, dice Gesù, non dalle loro affermazioni e neanche dalle loro convinzioni. E quindi siamo messi, però è interessantissimo anche tu, quello che hai accennato tu. Non è fermo il mondo, non siamo fermi, anche se dentro a contraddizioni estreme dove la verità pretesa è anche aggressiva, che è la nostra, non è la verità, è il nostro atteggiamento diverso, tutto completamente diverso, che è cambiato. Però è bello questo fatto che se anche l'amore si conosce non per sentito dire e neanche per affermazioni categoriche, anche l'amore è fatto di esperienza soltanto. Pronto?
Ciao Albino, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto te e chi ascolta. Interessanti le riflessioni che ha fatto Barbara adesso. Ti saluto, come tutti gli altri naturalmente.
Ma sono quelle che porti anche tu sempre, quindi conosco.
Non ho capito?
Sono quelle che porti anche tu sempre, dico. Le affermazioni di Barbara sono quelle che hai fatto anche tu qua.
Sì, sono quelle che,
d'accordo.
Ogni tanto dico anch'io, perché Giorgio Gaber, in un spettacolo, quando si parlava del debito che del debito di soldi, insomma, che l'Italia aveva nei confronti non si sa che del debito pubblico, diceva ogni italiano, adesso non mi ricordo esattamente la cifra perché erano ancora in lire, ha circa 400.000 lire a testa compresi i neonati, e lui diceva: ma con chi ce l'abbiamo questo debito? si poneva questa domanda. A proposito del noi che ha usato tu prima, dicendo che noi siamo andati in Palestina, che le crociate le abbiamo fatte noi, ma chi è? Ma Albino, chi sono questi noi?
Noi cattolici, ne devo dire.
I cattolici, vabbè, i cattolici. I credenti, diciamo, meglio.
Noi cattolici, intendo. No, ho credenti, sì, cattolici.
Non erano solamente i cattolici che sono andati a fare le crociate, sono partiti da tutta Europa, allora c'erano... allora che non c'era stato gli vari scismi all'inizio, almeno erano tutti quanti re cristiani che andavano, non i cattolici, vabbè, comunque non ha importanza, in Palestina, nella cosiddetta Terra Santa, che non mi sia che proprio che sia proprio una Terra Santa in questo momento, già da parecchio tempo, insomma. Ma dicevo, c'è quasi un parallelismo, i credenti sarebbero tra virgolette i più umani fino a qualche tempo fa erano i più umani rispetto a tutti gli altri, i credenti in un solo Dio, almeno questo mi sembra che venisse fuori, cioè questo sinonimo tra credente e umano, o tra, se vuoi, tra cattolico e umano, non c'è Albino, non è così, non è assolutamente così. Un certo Kropotkin, era un principe, un nobile comunque russo anarchico, diceva che tra i popoli cosiddetti selvaggi, dove non esistevano leggi scritte, non esisteva praticamente l'omicidio, non esisteva praticamente il furto. Ma perché? Il furto non esisteva perché non esistevano i soldi, il famoso dio denaro. E l'omicidio non esisteva perché nessun essere umano pensante, ripeto, uccide un altro essere umano per qualsiasi motivo. Ripeto, qualsiasi essere umano pensante, di conseguenza certamente non credente, non uccide un altro essere umano, non lo uccide perché qualsiasi animale,
affermazioni gratuite queste, però sai, non hai la storia,
non sono affermazioni
gratuite,
questo lo diceva un ricercatore,
l'autorità divina, Denis, accetta il limite.
Ti ripeto, poi metto giù, che questo Kropotkin aveva studiato gli aleutini, un popolo del verso il nord dell'America, cioè vicino all'Alaska, non mi ricordo esattamente dove, le isole aleutine non so dove siano, comunque mi sembra in America, e diceva che questi che non avevano leggi scritte, non avevano leggi scolpite sulla pietra, non avevano il concetto scolpito sulla pietra non uccidere, l'avevano dentro di loro il concetto di non uccidere.
Anche
e
noi.
E non rubavano il vino perché per il semplice motivo che non c'era nessuna ragione di rubare, perché non esisteva il concetto del denaro importato dal sistema che con la croce è andato a conquistare quelle terre.
Grazie.
Ti saluto.
Grazie. L'altro giorno mi ha telefonato una signora piangendo perché per la prima volta in vita sua ha rubato due scatolette di tonno in supermercato, proprio perché era senza mangiare da due giorni e non ce la faceva andare avanti. Neanche noi uccidiamo gli altri, neanche noi riconosciamo che va uccisa una persona. Voglio dire, attenzione, la realtà rimane una realtà complessa, non c'è un unico soltanto perché, e ce ne sono di quei perché, di tantissimi perché, allora, e tutti li hanno i perché, tutti. E per quanto riguarda il concetto di rispettare le persone, di avere le leggi, eccetera, li abbiamo anche noi. Ma sempre nella storia ci sono state storie non non compatibili con una realtà generalizzata. Sempre, ancora adesso. E sempre però anche nelle realtà di tutti i popoli. Io su questo è chiaro che l'organizzazione di una tribù, l'organizzazione di un popolo, anche, scusatemi, ma l'organizzazione anche del nostro vivere insieme con tutti gli altri, io non ho mai avuto la tentazione di uccidere qualcuno o pensare di uccidere qualcuno o di andare a rubare a qualcuno, qualche altro in altre condizioni, ma ci sono a volte delle condizioni tali che mettono al di là dei soldi o non soldi, che mettono le persone in una condizione estrema. Ma dappertutto però non c'è nessuna società ideale oggi, non c'è nessuna società che ha tutto a posto, non c'è. E allora secondo me, se tu continui soltanto a riferire delle sezioni, delle cose di persone o anche di studenti e studiosi eccetera, io dico sì, la realtà però nella quale sono inserito per vivere e vivere bene ed essere contento di vivere e cercare anche di costruire insieme una società diversa, io ne ho finché voglio. Pronto?
Pronto? Pronto, ciao Albino, sono Antonio.
Ciao Antonio, ciao.
A me piace, ciao Albino, mi piacerebbe che tu tornassi a ragionare attorno a quello che ha detto la Barbara all'inizio. Allora, questa la tentazione, cioè questa modalità per cui noi assolutizziamo le cose. Allora, siamo esseri finiti, limitati, e ognuno, se almeno se è ben intenzionato, fa quel che può, insomma. Pur avendo un qualcosa che lo spinge a fare cose grandi, andare oltre il proprio particolare. Quindi da un lato c'è il limite e c'è poi questa tendenza ad assolutizzare. Provo a ragionare un attimo su questo aspetto qui. Siccome che la nostra fede, distingo io tra religione e fede, religione è recinto, mentre la fede è un credere al Dio dell'amore che comprende tutto e ama tutti ed è universale e non permette a nessuno il particolarismo, ma l'essenza nostra è il divino e l'universale che c'è in tutto. Ecco, allora volevo dire questo, che in base alla nostra fede, al nostro credere, Dio si sia inserito nella storia e sia diventato uomo 2024 anni fa. Per forza di cose doveva incarnarsi in un tempo e in un luogo. Appunto perché siamo fatti di carne e ossa, se Dio si fa di carne e ossa, per forza di cose entra nel tempo, no? Da spirito entra ecco, nel tempo. Ora, che cosa ha potuto far credere agli uomini, al luogo e al tempo in cui si è inserito, di essere assoluti, di far la guerra santa e di non essere universale, di non amare tutti gli uomini in modo universale e ricorrere alla guerra? Ecco, mi piacerebbe una riflessione su questo aspetto, perché a me sembra una contraddizione insanabile, perché se Dio è amore, ed è amore assoluto, ed è quella spinta che ogni essere, quel divino che c'è dentro ognuno di noi, che sente una spinta verso l'assoluto, però noi siamo esseri finiti, limitati, e il nostro agire è contrassegnato da questo. Pur avendo bisogno della relazione con gli altri, di essere, io non posso vivere da solo. È la specie umana stessa che porta alla relazione, alla comunità. Ecco, no, io però non posso fare del mio particolare, dove sono nato, chi sono io, il mio carattere, farne un assoluto, ma deve restare qualcosa di relativo. Ecco il dubbio. Il dubbio si addice agli uomini, non l'assolutezza. un qualcosa di assoluto, anche se questa spinta all'assoluto, al miraggio, all'utopia, al bene, noi siamo liberi di scegliere tra il bene e il male. Dio non è libero di scegliere tra il bene e il male, Dio è solo bene. Voglio dire, secondo me è necessario spendere alcune parole attorno a questa confusione che è nel nostro cervellotico, nel nostro mettere le cose in termini astratti e non considerare l'amore nel concreto, nell'agire concreto, in mezzo assieme agli altri, in rapporto, in relazione con gli altri. Ecco, ciao Albino.
Ciao, grazie anche della riflessione che porti avanti. A me è la scoperta che l'essere di Dio che si mescola e che diventa non l'essere assoluto che mi porta ad assolutizzare la mia visione e basta, ma che mi porta invece alla possibilità di rompere un pochino tutti quegli schemi che tu hai posto, perché è vero quello che hai detto, che ma fin dall'inizio della guerra, ancora prima di Gesù, ancora prima, da sempre, anche con le religioni, pur avendo il concetto del sacro, eccetera, sempre c'è stato questo scontro tra popoli e questa necessità di affermarsi tramite la forza e tramite la supremazia proprio fisica nei confronti degli altri, e poi la organizzazione della società con un potere che tendeva ad essere potere assoluto ancora oggi, perché tu guarda, ma anche nel piccolo, tu guarda anche le votazioni, anche nel piccolo, quanto il potere, o proprio il potere di boh, non lo so di che cosa, non lo so, però quanto incide per fare delle cose che non hanno nessun senso proprio per servizio degli altri, ma hanno senso soltanto per la propria affermazione. Queste cose qua le abbiamo e dobbiamo affrontarle. Io dico, è possibile arrivare ad essere contenti di vivere? Io non so come tradurre in modo diverso, perché se mi fermo a discutere e avere soltanto le affermazioni categoriche riguardo alla religione, riguardo alle altre cose, io credo che abbiamo ognuno le nostre affermazioni precise, abbiamo anche le nostre convinzioni e convinzioni che uno non è disposto neanche a perdere, anzi è il suo modo di essere. Però se veramente cerchiamo di vivere bene, come dici tu, e cioè accettare non l'assolutezza e non l'autoaffermazione per noi stessi, se riusciamo a fare questo, io credo che quello che ho letto anche del Vangelo e della modalità con cui Gesù si pone dentro alla realtà anche, e paga per quello. Gesù paga proprio partendo dall'assolutezza della religione. Paga e muore. Allora, se riusciamo a capire e fare in modo che questo modo di procedere diventi anche un modo visibile e di sostegno alla vita di tutti, io credo che questo sia anche la scoperta della gioia di vivere. Io non so che cos'è la felicità in assoluto. Io non so cos'è la felicità in assoluto. So che sono contento di certe cose e sono triste per altre. E allora c'è quello che tu dicevi adesso, questa capacità di relativizzare un po' il nostro modo di essere, ma anche nello stesso tempo di dare tutto il possibile per affermare l'umanità, che è proprio questo essere capaci di rendere bello il rapporto che ho insieme con gli altri e fare in modo anche che questo rapporto sia un rapporto di aiuto reciproco e sia un rapporto di riconoscimento reciproco. E quindi, pure con le difficoltà, pure a volte anche con gli scontri, con le visioni diverse, eccetera, ma è relativo, insomma, ecco. E Dio accetta non solo di essere relativo, ma di mettersi lui sotto per quanto riguarda il potere di questo mondo, e non sopra. Ed è per me è il passaggio più bello, perché allora veramente tu trovi persone che non hanno studiato, che non hanno fatto niente di particolare, hanno lavorato, eccetera, ma che hanno lasciato una scia di umanità straordinaria. E tu trovi persone che proprio nel sentirsi, nel condividere, nel camminare insieme, nel sedersi insieme con le situazioni peggiori, queste riescono a fare miracoli. Queste fanno miracoli. Allora io, da questo punto di vista, credo che Gesù abbia molto da dirmi, e che la Trinità allora non è l'assoluto di Dio per fare, ma è una modalità concreta per cui anche noi possiamo ascoltare e anche agire secondo questa sicurezza che il Signore ci dà, perché esiste una fede riguardo a questo, e come dicevi tu, è però non la religione che fissa i riti e anche le leggi, ma la fede, dove le decisioni e la mia umanità prende, si muove con un atteggiamento di amicizia, di cordialità e anche di semplicità, ma di una unione ferma, sul serio, con Gesù. Ha una grande centralità ancora, Gesù. Ha una grande centralità. E nonostante tutti le altre prese di posizione, nonostante tutti gli assolutismi e tutte le cose negative della storia, io vedo che la figura, ma anche la persona, proprio il rapporto che abbiamo con il Signore, ha una grande importanza per il nostro vivere quotidiano. Pronto?
Pronto, parla Pietro da Montecchio Maggiore.
Pietro, buona giornata.
Buona giornata. A proposito dei miracoli, domani il Papa proclama alcuni santi, diciamo ci sono alcuni di origine straniera, c'è anche una donna. Comunque il concetto base è che per diventare santo ci vuole un miracolo. E poi, legata al concetto di santità, di preghiera, c'è anche il concetto di indulgenza. Ecco perché dico questo. Questo Papa, che alle volte sembra moderno, però a moto alternato, cioè alle volte sembra moderno, però domani ritorna alla Chiesa degli anni 50 per conto mio, cioè la canonizzazione, la proclamazione, il miracolo, soprattutto la discussione del miracolo e poi l'indulgenza. Ecco, io vorrei approfondire questo argomento, il miracolo e l'indulgenza, perché secondo me l'indulgenza è un retaggio ancora medievale. Cioè Lutero ci ha spaccato la Chiesa su quel concetto lì. E io pensavo che fosse l'indulgenza, non se ne parla più, però ogni tanto il Papa parla, ci può ottenere l'indulgenza, ecco. Volevo approfondire questi argomenti, grazie.
Pietro, continua la tua ricerca, ma io non penso di essere quello che ha la verità in tasca, e non ho neanche tutte le affermazioni, e non conosco anche la profondità di certe cose, però io sono d'accordo con te su questo. Se Dio è misericordia, io voglio scrivere al Papa su questo punto, ma se Dio è misericordia, se ha accettato la peggiore e più infamante delle morti e ha accettato di essere lui e noi discepoli, quelli che dovevano salvarlo, eccetera, e l'ha accettata, è la più infamante delle morti, perché nessuno si sentisse escluso dalla sua misericordia, nessuno, dico nessuno. Sì, allora io l'indulgenza, ecco, anch'io sono d'accordo con te, non è possibile pensare che sia un rendiconto economico o finanziario delle attività che facciamo, e che 100 giorni di indulgenza, insomma, a me, devo dirlo con molta franchezza, io personalmente non ci credo neanch'io alle indulgenze. E secondo me, riguardo a questo, concepire la misericordia come una realtà che io manovro e che delimito in grande, in piccolo, eccetera, mi pare di offendere Dio. Te lo dico con molta franchezza anch'io. Quindi ognuno di noi poi ha anche il suo modo di essere, il suo modo anche di pensare e anche di esprimere quello che sente senza la pretesa che questa è la verità assoluta. Io non faccio discorso, io qua sono la verità, no. Io dico che per quello che penso della misericordia del Signore e che penso proprio delle persone, ve la leggerò. Ho fatto una preghiera per un'urna con le ceneri di un amico che è morto ed ero al cimitero e quando, per dare la benedizione anche a quest'urna con la cenere dentro. Ve la leggerò un giorno perché così mi è venuta ed è una, non leggo naturalmente il nome della persona, ma è una cosa che ritengo anche utile anche per noi, ma senza nessuna pretesa che questo fa qualche cosa di straordinario. Fa un rapporto, sì, questo sì, e che costituisce un rapporto tra noi e quelli che sono morti, coi quali, se crediamo che sono vivi in Cristo, abbiamo il rapporto con, non il rapporto per. E quindi non vado per chiedere grazie, non vado al cimitero per. Vado al cimitero o vado all'Eucaristia, io preferisco l'Eucaristia, vado all'Eucaristia con le persone che amo e che sono morte. Perché sono vive in Cristo. Ma io adesso ho già chiacchierato tanto. Abbiamo ancora 5 minuti, se non vi leggo purtroppo l'articolo di Tonino Bello, ma facevo un rapporto che trovo straordinario. Abbiamo avuto anche per quanto riguarda la pace un concetto monoteista più che un concetto, un attimo, trinitario. Pronto?
Scusi Donatino, sono Sandra.
Ciao Sandra.
Posso dire che, per carità, non è in questi ultimi minuti, volevo dirglielo, mi è dispiaciuto tantissimo che questo Papa sia dalla parte degli Ayatollah, ha mandato il cordoglio a questo Raisi che è morto, che sappiamo che cosa ha combinato, quanta gente ha ucciso. Non capisco questo io di questo Papa. Anch'io pensavo qualche tempo fa fosse un po' più, invece anche sull'aborto, sulla donna, ci mette sempre, sempre la sua. Ecco, lo trovo veramente un po' antiquato, ci fa tornare indietro proprio, ha ragione il Signore, secondo me. Il concilio ma è arrivato lui che è peggio ancora dell'altro, per me. È proprio ancora più antiquato, ancora non antiquato, in una chiesa proprio peronista, non so neanch'io. Grazie, scusi tanto Don Albino.
Buona giornata anche a te. Ma io penso che anche sia lecito criticare anche il Papa con tutta serenità e tranquillità, anzi direi che è anche bello farlo per quello che sappiamo. Devo dirti però, sai Sandra, che da un punto di vista umano ha una modalità e ha anche una, i gesti che pone sono di una semplicità che veramente fa delle cose straordinarie. Io non lo so, ma in arena i due che si sono, l'israeliano e il palestinese, che si sono incrociati in arena e che si sono abbracciati e il Papa poi li ha abbracciati anche lui, beh, è stato forse il momento più toccante, il momento più faceva venire i brividi, ecco. Io credo che anche lui abbia le sue contraddizioni. Una delle contraddizioni che è stata notata anche in arena, l'ultima che c'è stata, è stata che lui è stato veramente, da un punto di vista dell'immagine, il mattatore, nel senso che con la sua persona ha veramente attirato e anche ha gestito i rapporti così con semplicità ma con forza. Ma parlare di popolo, dice che è il popolo. Io ho sentito alcuni che hanno lavorato 9 mesi dentro i 5 temi che erano stati scelti, ognuno con un tema, 9 mesi, e che si sono sentiti meno riconosciuti nel momento in cui non hanno potuto dire niente, fare niente, e praticamente l'arena si è dimezzata quando si è concluso il discorso del Papa. Io sono d'accordo con critiche, secondo me dobbiamo avere la semplicità di farle, però da un punto di vista umano devo dirti che Francesco ha fatto delle cose umanamente, semplicemente, si è presentato con la sua auto a fare la spesa, eccetera. Secondo me, umanamente, Francesco ha portato una grande novità nel rapporto con la Chiesa e non. I nuovi vescovi che sono stati scelti ultimamente sono veramente persone che, mi viene in mente quello che è entrato in cattedrale a Palermo in bicicletta, mi viene in mente, ma non solo lui, oppure quell'altro di Napoli, Mimmo, o altri, insomma, io vedo che ci sono delle grosse novità e sono cose belle, però per cortesia non continuiamo a guardare soltanto agli altri e tentiamo di esprimere anche quello che noi, quello in cui noi crediamo e quello che anche noi siamo chiamati a fare. Vabbè, allora io adesso, se c'è qualcuno che vuole dare un salutino, se no vado verso la conclusione. Se c'è qualcuno che desidera dare il saluto, con le questioni aperte, non so se avete notato, non ci sono risposte apodittiche. C'è la nostra vita, e se conta, se la nostra vita può avere un senso con un rapporto e accettando che la modalità di Dio sia una modalità operativa, pratica, e non tanto di affermazioni, di dibattiti e di discussioni, quanto di vita fatta in un certo modo e poi regalata in un certo modo. Su questo credo che i maestri possono essere quelli che non conoscono assolutamente dei dibattiti teologici. C'è l'ultima telefonata di saluto. Pronto? Pronto?
Pronto, Albino, ciao.
Ciao.
Così ti saluto. Aspetta che voglio fermare la radio.
Chiudi, è brava.
Sento la voce doppiamente.
Certo.
E grazie per il Vangelo, grazie per tutto, e soprattutto abbiamo un Papa, vorrei che avesse 20 anni o 30 di meno. È un peccato che sia così anziano pure lui, perché il tempo è quello che è anche per lui. Quindi altrimenti avremmo veramente un Papa meraviglioso, dovrebbero tutti quanti vivere come vive lui, semplicemente, modestamente, senza si è mai sentito dire che sia lui Papa. Lui si chiama quasi un fratello di noi. Ti saluto, ti abbraccio, anche te, e tutti coloro che la pensano come noi. Ciao!
Ciao e buona giornata anche a te, e saluto anch'io adesso molto cordialmente tutte le persone, e a risentirci, ciao a tutti quanti. Domani mattina non ci sarò perché avrò anche l'assemblea dell'associazione, quindi comunque ci sarà qualcuno qua al posto mio, quindi tranquilli. Grazie e a risentirci, ciao.